Buonasera, credo che queste immagini qua siano impresse nei nostri occhi e nel nostro cuore ormai da 7 anni, mi pare, vero Oscar? Mi pare che sono
7 anni.
7 anni il 3 settembre, quindi ecco, siamo proprio alla scadenza giusta, quindi siamo qua a rivederle con grande piacere. Vi saluto, porgo la buonasera, speravo anche che ci fosse da salutare più gente, comunque dico sempre anch'io che pochi ma buoni. Dopodiché ringrazio ovviamente Oscar, che mi onora della sua amicizia, ovviamente ricambiata, per la sua gradita e ambita presenza, come pure a Francesca Cassoli, alla quale peraltro questa sera devo fare gli auguri anche a nome vostro, perché oggi Francesca compie gli anni. Non dico quanti, ma so che c'è per lei anche un piccolo omaggio floreale. Ecco, Marcel, ecco che Marcel provvede a portare a Francesca.
Non pensare di cavartela, che devo pagare a bere a tutti.
Auguri Francesca, ancora. Francesca Prato mi ha appena detto che ha origini taibonere, sai Mirko? Ah, ecco, e il marito è Gosaldino, quindi qua abbiamo ancora un pezzo di Agordino. Ecco. Bene, allora Francesca Cassol è coautrice del libro che andiamo a presentare e che ho il piacere di conoscere questa sera. Mando un saluto anche all'altro coautore Marco Dinca, che non può esserci perché è impegnato con lo studio. Grazie quindi agli enti, la parrocchia che ci ospita, il comune, il gruppo assistenza volontaria e l'Auser, che hanno subito accolto volentieri la proposta di questo incontro, che era in fieri, come si suol dire, da tempo, no? Ma finalmente abbiamo combinato i tempi e il momento. Ma eccoci qui, felicissimi di averti e di avervi con noi e di poter ascoltare dalla vostra viva voce, e non certo dalla mia inadatta, sia pur nei ragionevoli limiti del tempo che ci ha concesso, l'esperienza di una straordinaria vicenda umana e sportiva, in parte nota a tutti, credo, ma che in questo libro, che andiamo appunto a presentare, si dipana in un avvincente racconto che ne mette in luce i vari aspetti, in modo estremamente vivo, concreto ed emozionante parecchio. È una gradevolissima lettura, vi posso assicurare, piana, sobria, ben strutturata, priva di enfasi, come pure di piaggeria, vittimismo, recriminazione, assolutamente scevra di qualsiasi forma di esaltazione o eroismo. In una parola, insomma, una storia fortemente coinvolgente, ma con i piedi per terra, nonostante a soli 21 anni l'amico Oscar non li abbia più potuti piantare. Non è certo possibile richiamare qui tutte le sfaccettature che compongono il mosaico dei 15 capitoli del libro, che si avvale fra l'altro delle prestigiose prefazioni di Giovanni Malagò, presidente del CONI, del collega Luca Pancalli, collega intendo che anche lui è in sedia a rotelle, paralimpico e dirigente sportivo, di Mario Scarzella, presidente della FIDARCO, che è della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, e del giornalista e scrittore Dario Ricci. Una miriade di elementi valoriali che meriterebbero ciascuno un'ampia disamina. Ma mi sia concesso solamente un breve ricordo personale, che è significativo per me della tempra umana di Oscar, del suo essere per gli altri, che lo contraddistingue in maniera esemplare. Stavo cambiando la macchina 10 anni fa, non conoscevo ancora Oscar, se non per le vicende sportive, erano note a tutti, e un amico, collega, anche lui in carrozzina come Loris Paoletti, mi suggerì di sentirlo e farmi consigliare. E io l'ho contattato e lui non ha esitato a darmi i suoi consigli, addirittura a farmi provare la sua macchina, che era per me una novità, a Belluno, facendomi salire sulla sua e provare. Quindi grazie anche di questo esempio, Oscar, che mi hai dato 10 anni fa e che poi è tramutato in un'amicizia che dura da tempo. Scontata, ma non solo per questo, la mia stima e la mia ammirazione per il collega Oscar, devo confessare anche un po' di invidia nei suoi confronti. Lui dice che da giovane non serviva allo sport. Lui dice che non seguiva lo sport ed è diventato un campione olimpico, mentre io, appassionato di sport da piccolo, non ho poi combinato più niente, ma queste sono le vicende della vita. Ma prima di dare il via alla nostra chiacchierata, alla quale sarà invitato poi anche il pubblico, spero che ci sia una vostra partecipazione, credo che ci siano i saluti di rito da parte degli enti patrocinatori. E allora cominciamo dall'arcidiacono, Monsignor Giorgio Lise, che ci ospita e che mi pare, anzi sono sicuro, abbia avuto a suo tempo Oscar come parrocchiano e abbia, mi diceva, battezzato anche Michele, che è il figlio di Oscar.
Sì. Ecco. Bene, sono veramente felice di ritrovare dopo più di 25 anni, credo 26 anni, Oscar. Il parroco, ecco, di questa giovane famiglia. Ho potuto seguire un po' le vicende, le difficoltà, ma soprattutto l'entusiasmo e la lotta, no, di volerle superare. E poi Marcel, che ho battezzato molto volentieri e ho così accompagnato per un po' di anni. Dopo, come capita in questo periodo, me ne sono andato. E ho fatto altro. Niente, volevo appunto, oltre che esprimere questa gioia, dire davvero che ad Oscar, che i tuoi genitori non potevano scegliere un nome migliore. Oscar richiama il meglio, davvero. Credo che poi l'esperienza, quello che ci verrà detto stasera, ce lo farà capire, davvero può essere preso ad esempio per tanti, non solo per chi è diversamente abile, ma per tutti, perché la vita è fatta di conquista, no? E conquista con la propria volontà, con la grazia di Dio, per noi che crediamo, certamente la mettiamo al primo posto. Però direi che dobbiamo guardare a Lui, non, come è già stato accennato, come a un superuomo, ma uno che ha preso sul serio la vita e con le difficoltà che le sono venute da quell'incidente ha saputo renderla piena. Ecco, io ricordo la prima, forse non ricordo bene se era in Australia che avevi ricevuto una prima medaglia, quando ero lì a Sopracosa, abbiamo fatto una bella festa per te.
Forse sì, o Sydney o
Atlanta. Ecco, quelle zone là, un po' distante. Ecco. E ricordo proprio tutto il paese che si è stretto attorno a lui, ovviamente trascinato da questo bel risultato che ha avuto, ma direi che si avvertiva davvero che diventava Oscar in quel momento un richiamo per tutti. Le difficoltà, siano piccole, siano grandi, vanno affrontate davvero con tutte le proprie forze. Poi, dove occorre, siamo certi che il Signore fa la sua parte, e credo che Oscar l'abbia anche sperimentato. Quindi grazie di essere qui, e direi che sono contento di essere così, di finire il mio mandato in un certo senso con un bel incontro così. Forse troverò difficoltà dove va, più che qui, perché siete stati tutti bravissimi nei miei confronti. E allora mi sarà utile pensare a quello che ha fatto Oscar per vincere le sue difficoltà. Chissà che non lo possa imitare. Ecco, grazie, sai. Grazie.
Infatti, Don Giorgio, l'ho fatto apposta per te perché sapevo che avresti gradito questo omaggio. Allora, dopo il palon di casa, come si suol dire, io inviterei Cristina Bien, che è l'assessore alla cultura del comune di Agordo, che ci porta il suo saluto, anche per il sindaco che mi pare impegnato stasera, Roberto Pisalè.
Buonasera a tutti, grazie per essere presenti e saluto con onore Oscar, ti do il benvenuto in questa sala ad Agordo. Porto i saluti del sindaco che appunto era impegnato in un altro incontro questa sera, in un'altra riunione, e di tutta l'amministrazione comunale di Aorda. Saluto Oscar, che è un campione nella vita e nello sport, e ti ringrazio per le emozioni che ci hai dato, nonché l'ultima, perché sentire l'inno d'Italia è sempre un'emozione. E ti ringrazio perché nessuno penso si possa scordare Londra, senza togliere nulla alle altre, ai tuoi successi, ma vedere il presidente napoletano darti la bandiera italiana e vederti come portabandiera dell'Italia, della nostra nazione, a Londra è stata un'emozione per tutti, e poi vederti con la medaglia d'oro al collo è stata l'emozione che per tutti gli italiani, ma un po' per più noi bellunesi, senza voler nulla agli altri, però è stata una grande emozione. Quindi ti ringrazio ancora, ringrazio Loris e tutti gli organizzatori, vi auguro buona serata, e con Oscar spero che ci possa iniziare una collaborazione con te e con la tua associazione qui ad Aorda. Grazie.
Grazie Cristina. E allora noi abbiamo coinvolto, oltre agli enti istituzionali come la parrocchia e il comune, anche le associazioni di volontariato che operano qui molto efficacemente da tanti anni. Allora, Sisto Daroy è il nuovo presidente del gruppo assistenza volontaria di Aorda, tra l'altro è uno dei fondatori, un gruppo che opera da ormai 25 anni.
Buonasera a tutti. Quando eravamo disponibili a dare questo patrocinio per questa iniziativa, beh, come diceva Loris, abbiamo detto subito di sì, ma per noi è stato, come dire, un onore. Noi siamo un'associazione che da più di 25 anni diamo un aiuto alle persone diversamente abili, soprattutto anziani, con una serie di servizi, per cui ci sentiamo un po' parte di questo mondo, proprio per il tempo che abbiamo trascorso in questa attività. E quello che il messaggio che vorremmo portare questa sera, che abbiamo ricevuto proprio dall'esperienza di Oscar, pur non avendo ancora letto il libro, ma per quello che ho conosciuto seguendo un po' la sua vita, le cose, è che la velocità della vita, la vita può donare anche prove molto difficili, però da quello che ho percepito, se si ha attorno a se stessi un ambiente che ti fa comunque comprendere quanto sia importante tenere duro e quanto sia comunque bella la vita, no? Allora la volontà, la cuccitaggine anche di proseguire nel proprio cammino viene esaltata e aiuta. È un po' quello che facciamo noi con le persone che aiutiamo, cerchiamo di fargli capire che comunque sono immerso in un mondo che gli vuol bene, nel mondo che ha attenzione per loro, e credo che questo sia un valore molto importante per chi riceve, ma anche per chi dà. Pertanto dall'esperienza di vita di Oscar, e dalla sua tenacia, dal suo impegno e dai risultati che ha ottenuto, noi ci sentiamo vicini per questi aspetti qui. Non so se ho colto, facendo questo parallelo, i sentimenti di Pellegrini, però noi ci piace pensarlo così. Quindi grazie per questa occasione di questa sera, e grazie anche per il messaggio di speranza che con la vostra vita, perché ho conosciuto anche Francesca in altre occasioni, che è stata qui anche ad Aorda, date a tutti noi e soprattutto ai ragazzi che ogni tanto si perdono, no, nelle difficoltà. Invece trovare esempi così credo che sia un bel stimolo per dire andiamo avanti, che la vita comunque è bella. Grazie.
Grazie Sisto. E adesso chiedo anche a Alvio Peratoner, che è il presidente del circolo Auser il Broi, che da oltre 20 anni anche lui opera in maniera, questo circolo opera in maniera veramente straordinaria sul nostro territorio.
Buonasera a tutti quanti, Io faccio i complimenti a Oscar per la sua attività che ha svolto in tutti questi tempi. Volevo anche ricordare che oltre a tutti i meriti sportivi che ha acquisito, fa anche parte del volontariato, se non sbaglio, no? Presidente dell'associazione di volontariato, e difatti ci siamo trovati più di una volta al comitato d'intesa di Belluno, alle assemblee, così non ci siamo conosciuti, ma comunque niente, ripeto ancora che la nostra associazione opera, come diceva Sisto da Roy prima, nell'ambito della persone anziane che la disabilità, e penso che Oscar conosca bene questo mondo, per cui non è che mi dilunghi più di tanto. Ecco, niente, complimenti per quello che ha fatto e grazie a tutti quanti.
Grazie Elio. Quindi abbiamo concluso un po' queste formalità, chiamiamole così, e come dicevo, il mio compito, che peraltro non ritengo semplice a questo punto, vorrebbe limitarsi a sentire proprio voi cosa vorranno dirci Oscar e Francesca. Non è stato combinato, è combinato solo che io faccia delle domande in base a quello che ho raccolto dal libro e loro ci risponderanno. Quindi a parlare adesso saranno loro, io provo a sollecitarli e comincio naturalmente con l'amico Oscar e gli chiedo: Oscar, vuoi ricordarci brevemente cosa è successo in quel drammatico 14 giugno 1984 che consideri lo spartiacque della tua vita?
Certo, intanto buonasera a tutti, vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio l'amico Loris per aver organizzato insieme alle associazioni, i comuni che abbiamo appena sentito, quindi grazie, è un piacere essere qui in Agordo con voi a raccontarvi ecco un po' questa mia storia che poi è stata scritta insieme a Francesca e a Marco, e messa proprio in questo libro e a disposizione proprio di tutti. È un libro che non è stato pensato ecco per rendere Oscar più famoso, forse è già stato detto, forse se questo era il mio obiettivo forse avrei scelto altre strade o magari altre persone, ma il mio libro era troppo importante ecco per che diventasse un libro come tanti, e quindi l'aiuto di Francesca e di Marco sono diventati fondamentali, perché loro, avendo provato ecco sulla loro pelle quello che ho provato io, quello che stiamo provando nel cammino della vita, siamo riusciti insieme ecco a dare quel volto che io volevo di questo libro, quindi semplice, diretto, come lo sono io, positivo, quindi anche le difficoltà si possono superare. Questo è il grande messaggio che il libro vuole trasmettere a tutti, e magari se chi lo legge riesce poi a trarne beneficio e quindi motivazione nel fare le cose, ecco allora questo centro, questo affatto centro, vuol dire che è proprio un titolo adatto, no Francesca? E quindi Francesca e Marco, pensate che quando ho chiesto mi aiutate a scrivere il libro, mi hanno proprio risposto così: con tutti quelli che conosci, quindi conosci il mondo perché sei nel mondo dello sport, ma a noi vai a chiedere di aiutarti a scrivere un libro? Vai a chiederlo a un giornalista sportivo, magari di grido, magari conosciuto, così ti fa vendere più copie. Questo è stato l'approccio con Francesca, e invece dopo abbiamo trovato l'accordo, come si trova in tanti ambiti, no? Anche in questi giorni abbiamo trovato l'accordo. Ma ecco, questo accordo è stato che proviamo a scrivere un prologo, poi se ci piace andiamo avanti, e se no la facciamo finita qui. Questo in poche parole è stato. E però è stato ecco un grande percorso che ci ha portato anche a conoscerci un po' di più, a condividere un pezzo della nostra vita, e quindi anche a diventare molto più amici, e questo è quello che di positivo di questo libro, quindi ha creato tante opportunità. E quindi questo libro, per tornare alla domanda di Loris, è un libro che ha una parte positiva, quindi la mia infanzia, che è stata sicuramente un'infanzia vissuta bene, vissuta con positività, con una famiglia straordinaria, avevano i miei azienda agricola in casa, quindi un bambino che nasce su un'azienda agricola, almeno in quegli anni dove insomma tutti o quasi nelle case la mamma o chi per esso, la nonna o così, avevano una bestia, perché insomma così si viveva di agricoltura. Io sono anche oggi, lo dico veramente con orgoglio, un contadino, io sono partito contadino, quindi la mia passione con le bestie, con i trattori, con la falciatrice, aiutare i miei, questa era la mia infanzia. Però questo mi ha portato anche a capire che per raggiungere delle cose bisogna impegnarsi, bisogna spendere del tempo, ecco, per farle bene, ma soprattutto anche poi l'amore del territorio dove si è nati, tenerlo bene. E questo è stato il grande insegnamento, ecco, i grandi valori della mia famiglia. Poi insomma l'età è cresciuta, quindi la scuola, io non sono mai stato, ecco, una grande cima, ma insomma sono sempre riuscito ad andare avanti. E poi ecco il mondo del lavoro, il mondo del lavoro che ha iniziato a 16 anni, quale poteva essere, cioè uno che lavora su falciatrici, trattori e quant'altro, poteva essere solo meccanico, non poteva essere altrimenti. E quindi questa vita che andava avanti e scorreva in maniera meravigliosa, quindi una famiglia sana, un fratello, la passione in casa, quindi la passione per l'agricoltura, la passione per la meccanica, tante amicizie, tante possibilità, ecco, questa era la vita che io stavo trascorrendo. Ed ha proprio ragione Loris, in questa mia prima vita, perché ho messo nel libro lo spartiacque, quindi della prima e della seconda, io ho sempre detto che lo sport era tempo perso. Qualche amico che iniziava allora magari a frequentare il calcio, io dicevo, ma cosa fai? Tempo perso, dove vai? Cioè per me era fare fatica durante il giorno per sentirmi soddisfatto la sera, quindi aver aiutato i miei, avere dato un senso alla giornata. Questo è sempre stato il mio carattere che mi ha contraddistinto. E poi, pensate, vi racconto questa, all'età di 18 anni, quando insomma si può un po' di più, si ha meno limiti imposti dalla famiglia, dalla società, la prima cosa che si fa, vedo il giorno d'oggi, i giovani cosa fanno? Vanno dai genitori, tirano la giacca, ho 18 anni, voglio fare la patente, mi compri la macchina, guarda ti aiuto, ma ecco. Oscar non è stato così. Oscar, lavorando in officina, avendo il fratello che era carrozziere, anche mio papà, a 17 anni aveva già pensato cosa fare l'anno dopo, perché era il grande traguardo, no? Il passaggio da prima di 18 anni a dopo. Quindi pensate che ho acquistato una A112 quasi distrutta, aveva fatto un incidente e la portavano allo spazio a carrozze, quindi io non mi ricordo più, per 200.000 lire, una roba del genere, me la sono fatta portare a casa. In quell'anno l'ho smontata tutta, poi con l'aiuto della mia famiglia l'abbiamo rimessa insieme, io per la parte meccanica, loro per la parte di carrozzeria. E pensate che quando io ho compiuto 18 anni avevo la mia macchina, orgogliosamente, con grande impegno, con grande soddisfazione. Per me era una limousine quella macchina, non era una 112, era veramente uno di quei traguardi voluti, pensati, ragionati. Ed è questo stato il bello, ecco, del lancio in questa vita dove tutto si può, si ha mille obiettivi a quell'età, 18-20 anni, anche a volte il telegiornale, questi drammi, questi articoli veramente che fare brezza a leggere non ci toccano, perché noi siamo invincibili, a me non toccherà mai una cosa del genere. Questo è quello che la vita a quell'età ti porta a pensare. E invece, vedete, forse mi sbagliavo, forse era il mio destino, forse non lo so, forse doveva andare così. A 21 anni, pensate, proprio con quel trattore che tanto ho utilizzato, tanto ho amato, per cause particolari mi sono rovesciato e ci sono finito sotto. E pensate che lì la vita veramente è stata persa completamente. Io credo che in quel momento non c'erano più speranze, non c'erano più prospettive. Sai, dall'oggi che hai tutto, domani sei su una corsia di ospedale, anzi dopo una settimana, quando mi sono un po' risvegliato e un medico ti dice la tua vita, non pensare più quello che hai fatto fino adesso, perché non potrai più farlo, dovrai passare una vita su una sedia a rotelle. Ma non è così facile da accettare, ecco, un'affermazione del genere. Vi posso dire però, dall'altra parte, oggi non allora, dopo torneremo su quei momenti, che è stata la mia fortuna vedendo com'è stata la mia seconda vita. Io sono soddisfatto di quello che ho fatto. Per me la vita che vivo quotidianamente è molto appagante, perché aiuto gli altri, ho una famiglia, ho un'associazione, ho tanti amici, mi spendo per gli altri, quindi perché non dovrei dire è stata una fortuna? Forse perché sono in carrozzina? Boh, io credo che le cose per valutare le persone, ecco, siano ben altre. Però capisco che la società ha difficoltà a accettare, insomma, una persona diversa. Non siamo abituati, per quello che noi con Francesca, ma tanti amici anche del mondo paralimpico, cerchiamo, ecco, di andare in queste conferenze per far capire che noi siamo persone prima di tutto, poi potremmo essere disabili, però siamo persone. E sapete cosa ho pensato anche? Perché fino a 21 anni, che ero 1,90, non mi hanno mai chiamato disabile. Anzi, tutti mi cercavano, tutti volevano, insomma, fare qualcosa con me. Pensate che un anno dopo, quando sono uscito all'ospedale con una carrozzina, più nessuno mi cercava, anzi, facevano fatica a incontrarmi, guardarmi negli occhi. Allora ho detto, ho capito cos'è la differenza, la statura. Questo era, perché 1,90, insomma, ci guardiamo negli occhi, invece dopo dovevano guardare in giù. Questa era la differenza. Ma Oscar era sempre lo stesso, i propri pregi, i propri difetti. E questo allora la nostra missione, ecco, di far capire questo alla società. Noi siamo persone e le persone vanno valutate per quello che sanno trasmetterci, per quello che sanno fare, per quello che sanno donarci, non perché sono diverse. Credo che la diversità sia una grande ricchezza se accettata nella nostra società. E quindi in quel momento molto difficile, che ero in conflitto con la vita, ho pensato più di qualche volta, ragazzi, meglio morto che su una carrozzina. Magari quando parlavo al Padre Eterno, ma perché proprio a me? Cosa ti avrò fatto di così male? E quindi è stato veramente un periodo difficilissimo, potete immaginarlo. Però la positività, ecco, che poi ho scoperto ragionando di quel periodo, è venuta dagli altri. Quindi la mia famiglia, che si è stretta ancora più vicino a me, che mi spronava quotidianamente, gli amici, e poi una persona che nel libro ho scritto un capitolo che è l'anello di giunzione fra le due vite. E quella persona è qua questa sera. Questa persona è mia moglie, che allora eravamo fidanzati da qualche tempo, ma chi poteva pensare a 21 anni se poteva essere una relazione sincera, profonda o così superficiale, quindi che durava il tempo che durava e poi magari si poteva ognuno prendere le proprie strade nella vita. Invece questa persona è stata veramente caparbia, oddio, questa persona, se poi avete la volontà di leggere il libro, potete, ecco, capire cosa penso di questa persona. Questa persona mi ha dato tutto, mi è stata vicina, mi ha aiutato a condividere e soprattutto a pensare una nuova vita. Perché è come rinascere un'altra volta, quindi bisogna pensare tutto in maniera diversa. E quindi questo è stato il momento difficile. Però io dico che è una parola che mi ha fatto scattare, ecco, quella voglia di ritornare a vivere. È stata quella di accettare l'aiuto. Io credo che ogni persona, anche se è in difficoltà, anche se ha tante persone che può aiutarlo, se non riesce ad aprirsi, se non riesce a farsi una ragione, quindi accettare quello che è successo e pensare a qualcosa per andare avanti, difficilmente riesce poi, ecco, a rifarsi una vita. Io ho avuto questa fortuna di accettare questo piccolo aiuto che poi è diventato grande e poi, ecco, con questo aiuto mi sono rafforzato, ho rincontrato ancora la società e mi sono, tra virgolette, reinventato una nuova vita che mi ha portato fino ai giorni nostri e speriamo magari che ci possa andare avanti ancora qualche giorno in più. Grazie.
Siamo in diretta dall'auditorium Monsignor Vincenzo Savio per la presentazione del libro di Oscar De Pellegrin, Ho fatto centro.
Dalla tua vicenda di quel giorno nel bosco, il tuo profondo attaccamento alla tua terra, all'ambiente, alla natura, al lavoro, no? Come ci hai detto, ma anche mi pare importantissimo l'amore per la famiglia, Aurelio ed Elsa i tuoi genitori, Elda tua moglie, l'incastro perfetto come tu insomma dici, definisci della tua esistenza, e non è un luogo comune dire anche in questo caso che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, credo che non ci siano dubbi in questo. E poi Marcel, il vostro adorato figlio, tutti gli elementi che hanno inciso in modo fondamentale la tua vita, sia prima che dopo l'incidente, no? Ma detto questo, Oscar, dico, qual è il momento, c'è una parola magica, l'input, così come si suol dire, che ha fatto scattare la tua reazione alle difficoltà e a intraprendere un percorso che ti ha portato ai vertici? Insomma, mi viene in mente, credo di aver letto, ricordo Renzo Colle, che ho conosciuto anch'io, Moreno Tolot, no? Tutti colleghi, no? Diciamo chiaramente, che ti hanno sollecitato. In particolar modo mi è rimasto impresso quell'amico che dopo l'ospedale ti ha detto con forza di reagire, no? Ti ha detto, dato uno schiaffo morale, ti ha detto sveglia, mettiti a scaldare l'acqua e preparami il tè. E qui è qui che hai scoperto e attuato la passione per lo sport?
Beh, non tanto la passione per lo sport, ma è stato quella fase della vita dove Renzo è stato anche molto duro nella sua affermazione, perché pensate, dopo 9 mesi di ospedale arrivi a casa, già era stato un dramma ritornare a casa, perché quando il primario mi ha detto del Pellegrini sabato vai a casa, e gli ho detto per piacere tienimi qui, perché qui ormai era un ambiente conosciuto, un ambiente protetto, e quindi ormai mi sentivo, non dico a casa, ma insomma vivevo tranquillamente, ecco, perché eravamo tutti in quella situazione. Ma a casa era quello il problema, anche perché sapevo che a casa avevo 1000 barriere prima di tutto, e quindi cosa fare a casa? Quindi il ritorno è stato già difficoltoso. Poi la mia famiglia è stata veramente grande, perché mi ha preparato una stanza col bagno tutto accessibile, quindi è stato veramente un lavoro apprezzato. Però le giornate trascorrevano buie, senza vuote, senza niente. Io ero più che altro a letto e guardavo il soffitto, anche se non era la mia indole, però non avevo niente da fare. Iniziavo a ragionare, ecco, su questo aiuto, su questi stimoli che mi venivano dati dagli amici, dalla famiglia, da Edda. Però ecco, rimanevano lì, giravano, ma non riuscivo a focalizzare e prendere una decisione. Questo Renzo Colle, che anche lui è una persona con disabilità, che ha già provato lo sport molto tempo prima di me, è venuto, mi ricordo come adesso, lì e mi fa: cosa fai ancora a letto? Alzati e fai qualcosa, perché è possibile fare qualcosa anche in questa condizione. E quelle parole mi hanno toccato, e lì per lì è stato difficile non rispondere o non dire qualcosa, però mi hanno segnato e hanno fatto scattare quella molla che vuol dire la vita poi. E vedete, io credo che in tante circostanze, magari di difficoltà, a volte è importante avere queste persone che ti fanno scattare la molla, perché poi la risalita, la voglia di riappropriarsi della propria vita parte dentro di te. Tutto l'aiuto che viene intorno va bene, anzi è un bene che ci sia, ma poi devi convincerti tu e mettere del tuo, impegnarti. È una salita difficile, come un scalatore che scala una montagna, ma una montagna veramente alta. E quello è stato proprio l'inizio, ecco, di questa seconda vita. E pensate che lì per lì, già dopo qualche tempo, ma si parla di settimane, prima ancora dello sport, non riuscivo più a stare tutto il giorno in letto e guardare il soffitto, ma aiutavo già i miei genitori, magari aiutavo in cucina. E però non mi bastava, dovevo fare qualcosa in più. Però pensate, come ho scritto nel libro, però se vi racconto questa poi non mettetevi in fila a chiedermi cose, pensate che un amico vendeva macchine da maglieria, e allora mi fa: guarda, te ne porto una, te la metto qua vicino al letto, poi se la usi bene, se no verrò a prendermela. Vabbè, prova. Insomma, pensate che quella macchina, io prima ho iniziato dalle istruzioni per l'uso, poi Edda mi ha comprato qualche gomitolo di lana, poi ho iniziato, pensate che per un anno e mezzo, era tutto il paese che aveva maglioni, golf, calzini, di tutto, ancora li hanno ancora al giorno d'oggi dei questi cimeli in casa, quindi mi raccomando non chiedetemene più, perché dopo
ho perso la manualità e non faccio più, insomma, non lavoro più con questa macchina. Però, vedete, al di là di tutto, questo è stato un inizio, ecco, di voler rivivere la vita. Non di viverla passivamente, ma essere attivo, come è sempre stato la mia vita. E quindi da lì è stato il primo approccio, e poi il successivo salto è stato proprio ancora Renzo che mi ha voluto portare su un ambiente sportivo. E quello è stato un po' più difficile, perché finché ero nella mia stanza, insomma, nessuno mi vedeva, o se no venivano qualche amico che già mi vedevano in questa situazione, ma lo sport voleva dire uscire di casa. Pensate che 35 anni fa non era come oggi, vedere una carrozzina era un po' più difficile, non si era ancora pronti, era quasi un disonore per la famiglia avere una carrozzina, quindi è là che ho pensato anche sicuramente a quello che ho passato io, ma a quello che ha passato la mia famiglia, perché non è facile, insomma, un figlio di 21 anni che qualcuno ha deciso di cambiare così la vita, è stato veramente difficile. Però ecco, subito non ho detto di sì, ma poi quando è arrivato il giorno gli ho detto sì, oggi vengo, e è stato veramente qualcosa di importante, perché me ne sono reso conto non tanto della disciplina, perché siamo andati su un tiro a segno, insomma, pensavo di provare il tiro a segno e basta. Invece quello che io ho notato e ho percepito è stato che nell'ambiente sportivo le persone hanno la mente molto più aperta, e quello che io ho memorizzato in quei giorni che andavo al tiro a segno è stato che le persone, nonostante la mia situazione, mi guardavano negli occhi come prima, e il dialogo era a due, non andava sulla carrozzina, sulla diversità, su cosa è successo, no, mi trattavano da persona. È questo che mi ha dato la forza. Allora ho detto, l'ambiente sportivo è quello che fa per me. E difatti nel libro questa parte l'ho messa come sport terapia. È stato molto importante, quella che mi ha ridato fiducia, che mi ha dato voglia, ecco, di osare, di provare, e quindi investire su questo sport. E pian pianino, vedete, lo sport, grazie sicuramente agli allenatori, a tutte le persone, insomma, che ho conosciuto in quel periodo, che mi hanno spronato, ecco, a continuare, sicuramente vedevano già qualcosa di buono, ma sicuramente in quel periodo non avrei mai sperato e mai sognato che lo sport mi potesse far toccare con mano, ecco, emozioni così straordinarie come quelle delle Olimpiadi. Questo è stato veramente qualcosa di straordinario, veramente.
Quindi si può dire tranquillamente, come già hai accennato tu, che Oscar De Pellegrin è nato due volte, no?
Assolutamente.
Questo mi pare, ecco. E in particolar modo, ma mi ha colpito, ma ne hai già fatto cenno tu, il coraggio di sfidare la mentalità di quegli anni, degli anni 80. Boh, per certi versi l'ho provato anch'io, ma l'ho superata senza tanti problemi, perché a certo punto bisogna anche... Ecco, quella mentalità chiusa appunto verso la disabilità o il diversamente abile, come si dice, quando volete qua io. Mi pare che si fanno delle chiacchiere per niente. E la scoperta invece poi della pratica, dell'attività sportiva, prima la carabina, mi pare dopo l'arco, no? Allora Oscar, adesso, se ti chiedessi di raccontarci un po' tutte le tue vicende sportive, staremmo qua, credo. Però ecco, vuoi ricordarci qualche tappa delle tue performance sportive? Inevitabile domanda di rito, sai, quale ricordo più bello? I timori, le soddisfazioni più grandi che hai avuto in tutti questi anni.
Certo, lo sport è stato veramente qualcosa di grande che ha caratterizzato tutta la mia seconda vita. Che io, quando sono così insieme ad amici a raccontare questa storia, pensate, non parlo mai di risultati. Io credo che lo sport sia stato qualcosa di più grande dei risultati. I risultati sicuramente sono la benzina per uno sportivo. Uno sportivo che non ha risultati sicuramente si demotiva prima e magari lascia lo sport e fa qualcos'altro. Quindi i risultati sono importanti, ma per me non è stato tutto risultato. Io credo che lo sport prima di tutto mi abbia cambiato come persona. Quella persona che 20 anni fa non riusciva nemmeno a fare un'intervista, lasciare una dichiarazione, perché non ero capace, quindi non avevo ancora la sicurezza, la padronanza di me stesso.
attraverso lo sport ho raggiunto anche questo, quindi lavorando con la mente, lavorando con la per rafforzare ecco la propria persona, quindi conoscersi più internamente, e questo ti porta a scoprire un mondo straordinario. Se io fossi rimasto fermo con la mente a quello che facevo fino a 21 anni, meccanico e contadino, io non avrei vissuto, non avrei scoperto una vita così meravigliosa la seconda. Quindi vedete, questo è il bello della vita. Io credo che in qualsiasi situazione, se uno ha volontà, ha stimolo, ha curiosità di imparare, di vedere, di trovare nuovi orizzonti, io credo che in questo mondo ci sia spazio per tutti. Credo che noi siamo degli esempi su questo. Nessuno mi ha detto sulla vita puoi fare questo, 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 questo e su quella dopo questo. Assolutamente no, è una cosa che io ho imparato sulla mia pelle perché avevo la volontà di imparare. Quindi attraverso lo sport mi ha portato ecco a queste grandi emozioni, a questo grande contributo, quindi miglioramento della mia vita. Quindi anche le più piccole soddisfazioni ecco che lo sport mi stava dando dopo un anno o due hanno iniziato ecco a rafforzarmi. Quindi io dico sempre che quello che ha caratterizzato sono diversi punti. Il primo, io dico sempre, è stata la mia prima partecipazione a una Paralimpiade, quindi Barcellona 92, quindi tanti anni fa, avete capito che non sono più giovane, insomma, ormai gli anni passano. Ma ecco, questa è stata una cosa inaspettata che non sapevo nemmeno io cosa era una Paralimpiade. Pensate la società. Nessuno sapeva che Oscar de Pellegrin da Belluno, che rappresentava la provincia, era a Barcellona per rappresentare l'Italia, perché non era così normale conoscere una Paralimpiade, però mi ha dato veramente tanto. Io ricordo quando è arrivato il corredo, ecco, che il CONI ci ha mandato il corredo, e questa maglia azzurra, questa tuta, pensate che l'ho stesa nel letto e parlandoci gli ho detto: ma sarò degno di vestirti, perché mi sembrava una cosa così grande che non sapevo proprio se ero pronto ad affrontare un evento così importante. Però io credo che uno, quando prende un impegno, quando ha veramente in testa degli obiettivi, sa impegnarsi, sa veramente onorare questa maglia. Io credo che da lì, in tutte le mie esperienze sportive l'ho sempre onorata con la massima lealtà, con la massima sportività, perché questo ha caratterizzato tutti i 25 anni di attività di alto livello. Poi vi racconterò anche l'ultimo episodio che mi ha fatto capire che veramente è così. Però questi eventi, Olimpiadi e Paralimpiadi, sono eventi straordinari che ti danno tanto, che non è solo il confronto fra atleti, è un villaggio costruito apposta dove gli atleti possono già socializzare, conoscersi fin dall'inizio. Poi il bello è che durante le gare non ci si saluta nemmeno più, perché ognuno è tarato alla mente su quello, giustamente sull'obiettivo, quindi prevalere sull'altro sportivamente. Però è bello ecco vedere anche i comportamenti. Io stesso, se i giorni prima della gara prendevo l'autobus 7 col posto 12, il giorno della gara arrivavo mezz'ora prima a prendere gli stessi posti, perché quello mi dava fiducia. Questo, se il giorno prima è andato bene, deve andare bene anche quel giorno. Se mancava qualcosa, già perdevi un po' di forza, un po' di determinazione. Quindi questo è il bello di vedere anche ogni atleta come si approccia alla gara. Poi il confronto, c'è un vincitore, ci sono tanti perdenti, vince uno solo, quindi alla fine si può dire che per tanti, insomma, non aver raggiunto l'obiettivo è qualcosa di drammatico. Anche io ho visto persone disperarsi, persone che stanno male dentro, anch'io ho avuto queste percezioni, ma il bello ecco di questi eventi è che alla fine, vincitori o vinti, si festeggia, si sta insieme ancora giorni, ci si dà appuntamento agli anni successivi, fra virgolette ci si aiuta anche nei momenti di bisogno, e io ho ancora rapporti con tanti di questi atleti. Quindi vedete, questo è stato quello che a me piace dello sport: non solo competizione, confronto, ma tanti valori. Questi sono i valori che dovremmo insegnare ai nostri figli per migliorare ecco la loro crescita. Sono stati tutti eventi che hanno veramente, mi hanno dato qualcosa ognuno. Quindi Barcellona è stato questo, sono salito subito sul podio anche un po' inconsciamente, io ho cercato di fare quello che ero programmato a fare, quindi allenamenti quotidiani, e ho cercato, questo è un buon allenamento per far vedere i risultati che facevo anche qui a casa a Belluno, e alla fine mi sono trovato nel podio. Qualcosa di straordinario, però mi ha dato una forza, una fiducia che anche negli anni successivi che mi ha portato sicuramente a crescere, a conoscere anche i miei avversari, e quindi perché no, avere anche un po' più timore ad affrontarli, perché la prima volta sei un outsider, arrivi, non conosci nessuno, fai quello che sai fare, ma dopo entrano tanti meccanismi per raggiungere i risultati. Io dico sempre che buoni atleti che arrivano a risultati ne abbiamo tanti, ma il campione è quello che sa ritrovare poi la base, quindi le sensazioni, per poi progredire, migliorare di giorno in giorno, alzare questa asticella e poi riprovare ancora quelle sensazioni, riproporre risultati e poi andare avanti fino alla massima espressione. Questo è il campione. Io dico che sono stato sicuramente fra questi che ha saputo trovare attraverso la sensibilità, la grande forza mentale, quindi ho avuto dei maestri veramente straordinari che mi hanno fatto capire che senza l'allenamento mentale mai sarei arrivato a risultati altissimi. Il primo poteva starci perché magari avevo un talento, ma quelli successivi sarebbero stati molto più difficili se non avessi allenato la mente. Quindi la mente, tanto come la tecnica, tanto come la parte fisica, e questo è stato una grande scuola, una grande base per poi arrivare a tutte le altre allori che ho avuto. E pensate, un altro passo fondamentale che mi hanno dato anche del pazzo, pensate che dopo Atlanta 96, quindi era la mia seconda partecipazione con la seconda medaglia, col tiro a segno, mi ricordo, Oscar cosa ha fatto? Ha deciso di lasciare il tiro a segno e di investire tutto il suo tempo su una nuova disciplina che era il tiro con l'arco. E tutti mi dicono, ma come mai lasci una disciplina che hai vinto delle medaglie, hai vinto mondiali, sei l'uomo da battere e vai su un'altra disciplina, ma come mai? E allora gli ho raccontato perché, perché questo tiro a segno, la disciplina è bellissima, però mi stava stretto una cosa, e in parte ve l'ho già raccontato prima, perché in definitiva io non mi sono mai sentito un disabile, non ho sempre sentito una persona tanto come ero prima. Ho un'altra modalità di muovermi, però magari in salita fatico più di voi, ma in discesa vado come una scheggia, quindi perché dovrei essere, ponermi dei limiti? Io credo che provo compassione su chi vede limiti in noi, io non vedo limiti in nessuno assolutamente, io sono una persona, e quindi con questa mentalità, il tiro a segno, dove le classifiche di qualsiasi trofeo nazionale, internazionale, erano a parte, perché i disabili erano più avvantaggiati rispetto agli altri, perché pensate le prime gare, che allora non era ancora così diffusa la pratica dello sport paralimpico, ci accettavano con loro in classifica, eravamo ultimi, anzi avevano compassione per noi, ma quando poi scalavi la classifica e arrivavi a vincere, no, sono avvantaggiati loro, e allora con questo avvantaggio, insomma, classifica a parte. E allora ho scoperto in quegli anni che il tiro con l'arco non aveva distinzioni fra atleti, a vincere era il più bravo, disabile o no, ognuno poteva praticare questa disciplina, tutte le domeniche incontrarsi insieme a tante persone, e il più bravo vince. La potenzialità delle Paralimpiadi, ma anche delle Olimpiadi. Io ho rischiato di fare anche le Olimpiadi a Sydney. Ero su 25.000 tesserati della Federazione Tiro con l'Arco, ero sesto nella ranking italiana e i primi quattro sono andati poi a combattersi alle Olimpiadi di Sydney. Altre persone ce l'hanno fatta. Io ricordo anche Rio de Janeiro, se avete visto ultimamente, sei anni fa, tre anni fa le Olimpiadi, l'Iran aveva un portabandiera nelle Olimpiadi in carrozzina, una ragazza straordinaria che poi ha gareggiato nelle Olimpiadi e poi nelle Paralimpiadi. Quindi uno sport che mette tutti nella stessa situazione, quindi questo era il mio sport. E quindi al di là di quello che dicevano, ho detto io investo il mio tempo su questo. E pensate che lì poi ho guadagnato subito la qualifica per Sydney,
ho partecipato a Sydney e subito ho preso due medaglie, una individuale e una d'oro squadra, quindi credo che è stata veramente una scelta molto difficile, ma sicuramente è valida, giusta, con la giusta valutazione, perché nella vita la vita è fatta di decisioni. Decisioni, se sono frettolose, se sono un po' così tirate da qualcuno, magari a volte sono sbagliate, però se sai valutarle appieno e ti sai anche lasciare guidare da persone che ritieni che siano persone straordinarie e importanti, magari prendi quelle giuste. Per me è stato così. Quindi questa nuova vita nel tiro con l'arco, che poi ho partecipato a Atene, poi Pechino e poi Londra. Londra la ricordo non soltanto perché ho vinto quella medaglia d'oro, ma soprattutto, è stato citato prima dall'assessore, ero portabandiera. Io credo che il ruolo di portabandiera non sia consono a tutti gli atleti, magari, perché io ho provato delle cose, sensazioni, ma solo per pochi. E non è una cosa che decidi tu, decide l'organizzazione sportiva. E quindi in quel momento era il Comitato Italiano Paralimpico, che era il parallelo del CONI, che attualmente è ente pubblico, è diventato ente pubblico come il CONI, quindi una grande valorizzazione delle nostre gesta, della nostra voglia di fare sport. E pensate che in quei periodi io non ci avevo mai pensato a essere portabandiera, perché i nomi che giravano era Zanardi, che lo conoscete, ci sono abbastanza tutti, Annalisa Minetti. Ma chi va a pensare che il 31 maggio arriva una telefonata da Roma? Era l'amico, perché lo chiamo amico, Luca Pancalli, che è il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, perché abbiamo gareggiato insieme fino al 96, poi lui ha iniziato prima di me questa carriera brillante da dirigente, e mi dice: Oscar, abbiamo appena deciso che tu sarai il portabandiera. Ma io credo che è stato veramente un momento straordinario, un momento di gioia. Ma mai avrei pensato che Oscar De Pellegrin da Belluno fosse stato scelto per fare il portabandiera che rappresenta l'Italia. È stato qualcosa veramente di straordinaria. Ma pensate che già il giorno dopo avevo qualche dubbio, ma non su questo ruolo, perché avevo deciso che quella era la mia ultima partecipazione. Poi avrei cambiato ruolo nello sport. E ho detto: vuoi vedere che questo incarico, visto che ti devi prestare a TV, a radio, a giornali, mi porta a perdere il mio obiettivo, che era quello di fare bene e poi smettere? E era proprio così. E quindi l'impegno è stato maggiore, ecco, per mantenere l'obiettivo, quindi in gergo si chiama mantenere la mente sul pezzo, che non era il portabandiera, ma era l'obiettivo del confronto in gara. E quindi ho vissuto sicuramente al meglio questa parentesi, questo incarico, però non l'ho assimilato. Pensate che anche la sera dell'apertura, di solito è una gran festa che continua anche il giorno dopo, pensate che io ero nel mio letto dell'appartamento, sono uscito mezz'ora prima, sono arrivato a raggiungere la delegazione all'inizio dello stadio, ho fatto quel giro di stadio che ricordo ancora come adesso, quindi quelle sensazioni, quel calore della gente, guardavo negli spalti, ogni tanto vedevi sto tricolore nostro, quindi il nostro simbolo, è qualcosa di straordinario, ecco, la cerimonia di apertura. Però l'ho subito deposta la bandiera e mezz'ora dopo ero già nella mia camera, quindi concentrato nella gara che dovevo affrontare già il giorno dopo. Quindi ho un po' di rammarico di non aver apprezzato in fondo, ecco, questo ruolo di portabandiera, però io credo che alla fine, da come sono andate le cose, credo di aver scelto bene, credo di essere stato sul pezzo, di aver fatto una gara straordinaria, di averla combattuta con la massima lealtà fino alla fine. E poi quell'episodio che vi voglio raccontare, quando sono sceso da quel podio che avete visto prima, c'erano le TV e mi hanno chiesto: adesso cosa fai? Ve l'ho detto: adesso ho finito la mia carriera da atleta agonista, farò qualche altro ruolo all'interno dello sport, però io non gareggerò più. E là è stato, insomma, un momento un po' di stupore da parte di tutti, perché quando hai una medaglia d'oro al collo, la cosa più naturale è continuare, tanto hai vinto adesso, vincerai ancora. E anche, devo dire, che ho fatto fatica, ecco, a mantenere questa mia promessa, quindi di non continuare, però ce l'ho fatta. Ma pensate che nel mio box, un mezz'ora dopo, quando stavo smontando l'arco, alcuni dei miei avversari sono venuti a dirmi: tanto non abbiamo più la possibilità di confrontarsi, quindi tu hai smesso, lasciaci qualche pezzo del tuo arco in ricordo. Allora pensate che il mio arco non ce l'ho a casa, è in giro per il mondo, e credo che questo sia un riconoscimento, ecco, alla lealtà che ho sempre avuto e rispetto nei confronti dei miei avversari. Grazie.
E questo...
facciamo lavorare un po' Francesco
Savio, sì, ecco, per no, la
volevo solo dire che
del libro
questo
ho fatto
ci fa capire Oscar De veramente che vediamo in Oscar un campione della vita prima ancora che dello sport. La tua umiltà, la tua determinazione, non considerarti mai vinto, la capacità di reagire alle avversità della vita, alla sconfitta delle gare, non accontentarsi mai, insomma. Ma appunto, adesso io intendevo rivolgermi a Francesca,
ho letto sul pensiero.
A Francesca, che come è noto, chiedo a lei appunto come è nata, Francesca, l'idea, dicelo tu, di questo libro, come è stato realizzato? Non sfugge il fatto, senz'altro emblematico, della vostra empatia con Oscar, penso anche nella, appunto, nella condivisione di una situazione di disabilità sia tua che di Marco.
Beh, come ha detto Oscar prima, l'idea di questo libro è nata da lui, e quando ha chiesto a me Marco, che Marco non c'è stasera, ma lui forse è più dotato di me perché è un giornalista, io subito ho detto di no, perché io scrivo prettamente, mi occupo di infanzia, per cui prescrivo favole per bambini. Scrivere un libro, una biografia, mi sembrava una cosa troppo grande. Poi con un uomo così è difficile, con le imprese che aveva fatto, ho detto io non ce la farò mai. Poi sapendo che aveva giornalisti di fama e di grido che lo tiravano, come dice lui, per la giacchetta, mi sentivo un po' piccola. Il fatto che lui ha insistito voleva dire che forse voleva condividere qualcosa al di fuori di quello che poteva apparire. Non erano le gesta sportive, ma proprio la vita in sé. E su questo devo dire che con Marco ci siamo trovati subito a nostro agio, perché non solo condividiamo una, tra virgolette, una disabilità, Marco dalla nascita, io invece da un certo punto della mia vita, non per un incidente ma per una malattia, ma condividiamo forse lo stesso modo di vedere la vita in positivo e di affrontare le cose con una certa, anche con un certo coraggio, una certa forza. Quindi credo che l'idea di fare il libro insieme, sono tre teste ma alla fine sembra un'unica mano che scrive, anche se eravamo in tre in quei martedì davanti a un caffè, che ci manca anche un pochino. E il fatto appunto di condividere questo pezzo di strada insieme ci ha anche dato la possibilità anche di conoscerci. Oscar l'ho conosciuto perché anch'io ho avuto un incontro con il destino a un certo punto della mia vita, e lui, avendo un'associazione, ha bussato alla mia porta, è stato quello che mi ha fatto uscire di casa, perché probabilmente abbiamo più o meno passato le stesse cose in maniera speculare, lui nello sport, io nella vita che facevo, insegnavo, e abbiamo tutti e due una famiglia, tutti e due abbiamo dei figli, per cui ci siamo capiti anche alcune problematiche che vivevamo. Anch'io mi sono ritrovata sola all'inizio, avevo la mia famiglia, ma gli amici forse mi vedevano diversa da com'ero, e lui mi ha aiutato a vedere, a guardare oltre, a non guardare le cose che mi mancavano, che mi erano state tolte, ma di concentrarmi sull'obiettivo, su quella vita che era nuova. E poi su questo ci siamo trovati molto nei nostri martedì. Poi nelle pagine che leggerete vedrete probabilmente che c'è molto di suo, non solo nelle imprese sportive, ma proprio dei valori che ha, che trasferisce sempre nelle persone che incontra, e le ha trasferite anche, probabilmente anche in me, la forza di sempre di fare qualcosa, di mettermi in gioco. Lui l'ha fatto nello sport, io lo faccio dedicandomi magari ai bambini, mi ha dato questa possibilità nell'associazione.
E certo, grazie. Quello che colpisce, insomma, nel libro, e di cui vi do merito, è quello che non si percepisce nemmeno tra le righe, il peso di una specifica situazione di difficoltà, di evidente disagio fisico e umano, oserei dire nemmeno psicologico, come sarebbe naturale, insomma, no? E quanto piuttosto la convinzione che si può fare sempre e comunque qualcosa, nonostante, no, Oscar? Comunque, Francesca, mi rivolgo ancora a te, voi avete fatto emergere con questo bel libro le molte altre direzioni in cui Oscar ha intravisto di poter dare un senso alla sua esistenza. Abbiamo parlato del lavoro, della famiglia e lo sport, ma colpisce soprattutto il fatto di una persona ovviamente bisognosa di aiuto, come lo siamo, come posso esserlo anch'io, che però dopo la realizzazione personale conquistata con tenacia, impegno e grande forza di volontà, si mette al servizio degli altri, dei giovani anche in particolare, dei colleghi diversamente abili, come si è detto. Non so, vuoi fare il cenno tu alla fondazione dell'ASFI?
Lasciamo per cavalleria prima Francesca, poi concludo io.
Beh,
ascolto, insomma, con l'ASFI cosa.
L'ASFI, l'ASFI Sport, no? Mi pare
sì, Oscar ha creato insieme a degli amici l'associazione ASFI, dice, quest'anno facciamo proprio il decennale di questa associazione. E è bello perché noi il volontariato non lo viviamo, non lo subiamo, tra virgolette, ma cerchiamo di farlo attraverso l'esempio e portando comunque il positivo in chi magari cade in un destino avverso. Noi abbiamo il compito morale, non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo aiutare gli altri, però ce lo sentiamo come una missione, come qualcosa che abbiamo dentro. E quindi in associazione facciamo diverse attività e accogliamo oppure andiamo a bussare alle porte di chi magari ha bisogno. Se c'è la persona a cui tendere la mano e ce la prende, siamo felici dei risultati. E ce ne sono stati parecchi, c'è gente che magari ha avuto magari incidenti che nel giro di poco si è sposata, si è realizzata anche nel lavoro. C'è gente che magari non vuole l'aiuto, però noi cerchiamo comunque di provarci, perché l'esempio di Oscar è quello che ci dice sempre comunque: ragazzi, provateci. E noi abbiamo un'associazione che ha da varie età. C'è il bambino dai 9 anni, che è Gabriel, che è il bambino più piccolo, che ha un sorriso straordinario, a persone della mia età, un po' in mezza età.
Anni,
ecco, io sono lo spartiacque tra le varie età. Comunque l'esempio comunque è quello che ci dice Oscar, è sempre di essere un esempio, sia per chi ci sta attorno, ma anche per noi stessi, di lasciare comunque qualcosa di positivo.
Beh, questa associazione che ci sta dando così una grande soddisfazione è un'associazione strana, perché pensate che siamo noi a gestire questa associazione e quindi dare aiuto agli altri. Quindi pensate chi ci valuta disabili. Cioè, stiamo facendo un grande servizio a questa nostra società. Ma non perché la società ce lo chieda o ci dica che bravi questi qua, no, perché lo sentiamo dentro, come ha detto Francesca. Io credo che questa associazione è nata in me quando io ho avuto l'incontro col destino, perché non c'erano associazioni o altre situazioni che o nessuno poteva dirti la vita può continuare. E allora quando, quasi alla fine della mia carriera agonistica, che insomma un atleta agonista alla fine, dove devi produrre o raccogliere un risultato per te stesso, per la squadra che ti ha preparato, quindi tecnici, famiglia, federazioni, deve essere anche un po' egoista, quindi pensare al tuo obiettivo. Invece verso la fine ho detto bisogna, ecco, che faccio qualcosa per gli altri, perché io sono stato sicuramente fortunato sulla vita, come vi ho detto prima, ho tutto, non so cosa vorrei avere di più. Forse io dico sempre, una persona non si valuta la ricchezza sul conto in banca. Io, se guardate la mia banca, non credo che rimanete così felici e così, perché non ho un gran conto in banca, però la mia ricchezza ce l'ho qua, io me la porto dentro, io quando posso la diffondo agli altri. Questo è bello, questo è quello che fa Lassi, cioè dà aiuto a chi ha smarrito la vita, a chi ha avuto situazioni, quindi incontri col destino come noi, a ritrovare la via. Quindi lavoriamo sulla motivazione con i nostri esempi, lavoriamo anche sulla terza età per prevenzione, per tutte queste attività ricreative. Quindi verrò a trovare da Roy per vedere se queste attività e anche il comune, se è possibile, ecco, portarle anche qui in Agordo, perché vedo che veramente possono dare una grande risposta, ecco, la società in tutti i ceti, perché non volevamo fare un'associazione solo per i disabili, ne lavoriamo anche con le scuole, ha detto bene Francesca, da ragazzi fino alle elementari, quindi da far capire, ecco, che possono incontrare la diversità, la disabilità, con un'attività tenuta da noi. E quindi lì si crea il miracolo, diventiamo persone normali, perché i ragazzi sono molto più puri, hanno una loro testa per valutare, non sono così strutturati come noi, ecco, che dobbiamo stare a un sistema. Questo è il bello. E questo nostro investimento sicuramente non darà frutti domani, perché uno si impegna se ha un ritorno. No, io credo che l'importante è dare qualcosa agli altri. Poi i nostri risultati, quindi la crescita culturale che portiamo in questi ragazzi, la vedranno loro un domani, quando saranno architetti, geometri, avvocati, e quindi sicuramente sapranno, ecco, cogliere questi nostri insegnamenti e magari costruire un mondo migliore. Questo è il nostro obiettivo, questo è il nostro impegno quotidiano. E quindi questa associazione, io dico, tra le mille cose che faccio attualmente, perché non sono più un atleta agonista, però sono un dirigente all'interno del Comitato Italiano Paralimpico e anche della Federazione Tiro con l'Arco, ma la cosa che mi dà soddisfazione è questa associazione. Quando tu aiuti un'altra persona a rivedere positivo, e poi quando inizia a vivere la propria vita, è lei che è un sostenitrice quindi di questa associazione, io credo che questo siano cose importanti, cose che ti toccano e cose che ti spronano, ecco, ad andare avanti, a investire il tuo tempo, ecco, su questo. Credo che l'Assi sia tutto questo e tanto altro, ma insomma io dico che le associazioni tutte in generale, sentirle esporre da un oratore su un palco non dicono niente. Bisogna andare, avere la sensibilità di andare a incontrarle nelle sedi dove operano, e allora là si possono percepire anche i valori, le positività, che questi ragazzi hanno mille problematiche, ma non danno a pesare niente a nessuno, anzi sono sempre positivi, perché una volta che hanno superato questa fase, che siamo riusciti a fargli scattare questa molla, diventano positivi, non sono più disabili, sono persone, vivono la vita in un'altra maniera, ma possono essere comunque cittadini che possono aiutare, ecco, altre persone. E questo, ecco, è il bello di questa associazione. Quindi io dico, Francesca, abbiamo fatto una grande cosa, e credo che quest'anno sono i 10 anni, faremo anche delle attività, adesso in autunno faremo un convegno sulla accessibilità sia in casa che fuori, faremo dei concerti, insomma faremo delle cose per promozionare ancora di più questa attività che fa l'Assi. Però è una grande cosa, ecco, che tutte le cose che ho imparato nella mia vita, ecco, poi hanno servito anche a mettere a disposizione, ecco, di tutte queste persone, e soprattutto, ecco, anche l'insegnamento nello sport, nell'educazione di queste persone, quindi accettare anche quello che la vita ti mette davanti, come accetti anche una sconfitta nello sport, perché se l'accetti e poi riesci a rielaborarla, a non fare gli stessi errori, ti porta a crescere. Questo è stato per me, io dico sempre che se ho vinto è perché ho accettato la sconfitta, e la sconfitta ti porta proprio a crescere interiormente, a migliorarti giorno per giorno e quindi a diventare una persona migliore.
Grazie Oscar. E allora, prima di prima di dare via un secondo breve filmato e significativo, questo mi fa dire che la vicenda di Oscar e di Francesca, come quella di Marco, in particolar modo riferita a queste attività dell'ASSI, è un esempio vivente e concreto di come il termine normale non si addica esclusivamente a chi apparentemente è o si ritiene tale.
Questo filmato è un filmato che ha predisposto Marco Dinca e praticamente è un riassunto di tutto il libro, con delle foto, con delle frasi, con delle situazioni, la parte sportiva, la parte di famiglia. Quindi è molto bello, ecco, da vedere insieme. Poi vi dirò ancora qualcosa e poi, ecco, se avete domande, curiosità da farci, a me e Francesca siamo qua apposta. Quindi ci avete invitato per questo, fateci lavorare.
Siamo in diretta dalla sala dell'auditorium parrocchiale Monsignor Vincenzo Savio, dove si sta presentando il libro di Oscar De Pellegrino. Ho fatto centro.
Gocce di emozione.
Gocce con cui abbiamo riempito un foglio bianco.
Poi un altro e un altro ancora.
Perché la vita è così, un foglio bianco tutto da scrivere.
Ogni giorno.
Non importa ciò che succede.
L'importante è continuare a scriverlo, goccia dopo goccia.
Francesca.
E Marco.
Stiamo trasmettendo dalla sala dell'auditorium del centro parrocchiale Monsignor Vincenzo Savio ad Agordo la presentazione del libro di Oscar De Pellegrino dal titolo Ho fatto centro.
Di Oscar De Pellegrin con il suo arco, i momenti delle gare e delle medaglie, i momenti importanti della vita, momento di grande emozione in sala mentre il pubblico numeroso al Monsignor Vincenzo Savio sta seguendo per l'appunto queste immagini, sono le fotografie dal libro Ho fatto centro di Oscar De Pellegrin. State ascoltando l'accompagnamento musicale del video che purtroppo la radio in questo momento non riesce a farvi vedere, ma che riassumono quello che è il contenuto del libro che viene presentato nel corso di questa serata al Monsignor Vincenzo Savio. È un'iniziativa della parrocchia di Agordo, dell'Auser El Broi, con la collaborazione del comune di Agordo. Si è parlato molto anche di Assi Sport, dell'importante associazione a cui fa riferimento Oscar De Pellegrino. Salutiamo Marco Dinca, che sicuramente da Ponte nelle Alpi ci sta ascoltando. Abbiamo avuto modo di seguire nei mesi scorsi la presentazione del libro Fatto Centro, quando c'era anche lui, quando ha raccontato la sua esperienza. Marco tra l'altro è un validissimo giornalista, abbiamo letto e leggeremo ancora spesso le sue corrispondenze, il suo modo di scrivere, bello, genuino, fluido, piacevole in ogni angolatura, piacevole in ogni sensibilità di Marco. Marco Dinca con Francesca Mussoi, con Oscar De Pellegrin, solitamente il trio nella presentazione del libro. Questa sera Marco ad Agordo non c'è, c'è Francesca Mussoi, di chiare origini agordine, come spiegava il conduttore Loris Santomaso in apertura di serata, e poi Oscar De Pellegrin, del quale conosciamo benissimo la sua storia e i suoi successi. Diamo di nuovo la linea alla sala.
Thank you. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes, you tell me you won't be there.
Dall'auditorium del centro parrocchiale Monsignor Vincenzo Savio, la presentazione del libro di Oscar De Pellegrin, Ho fatto centro. In questo momento una carrellata di immagini per ricordare la carriera di Oscar De Pellegrin.
Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shit somebody who had too young. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Auditorium centro parrocchiale di Agordo, dove si sta appunto presentando il libro di Oscar De Pellegrin, Ho fatto centro, una sala affollata che in questo momento sta visualizzando le foto con la carriera di Oscar De Pellegrin.
Bello. E il libro è qui a disposizione di chi lo vuole.
Sicuramente sì, come era nell'ultima frase, ma quello che vorrei aggiungere, che è stata un'altra sfida della nostra vita passata insieme a Edda, è stato Marcel. Avete visto anche Marcel in queste foto, e Marcel è stato, ecco, un grande insegnamento dalla vita, perché quando avevamo l'idea, ecco, di portare a compimento la nostra famiglia, quindi con un figlio,
non essendo possibile, piuttosto che mettersi a disposizione della medicina e fare le cavie per chissà quale risultato, ci siamo rivolti, ecco, agli altri, alla provvidenza, a dire: ci sarà qualcuno in giro per il mondo che avrà bisogno del nostro aiuto? E la strada, ecco, intrapresa, ci ha portato in Romania a trovare Marcel. Aveva 22 mesi e adesso è ormai 20 anni che è qui con noi. Ha portato felicità, ha portato veramente un contributo importante alla nostra esistenza, perché abbiamo capito tante cose dalla sua purezza, e quindi anche questo è stata una cosa positiva, e chissà che insieme, ecco, potremo fare tante altre cose. E poi un'ultima cosa, ecco, sportiva, perché questa, insomma, la dico con orgoglio per averne fatto parte sia da atleta, ma adesso anche da dirigente, il contributo, ecco, che ha portato nella società il movimento paralimpico, che quando vi ho raccontato prima a Barcellona, Atlanta, non eravamo nemmeno conosciuti, ma io dico che è un movimento formato di tante persone sportive che in silenzio, perché non hanno mai alzato la testa e non hanno mai criticato la società perché non venivano contemplati, ma a suon di risultati, a suon di far sventolare quel tricolore e l'inno nazionale, hanno avuto la grande valorizzazione, ecco, di avere, di essere atleti come tutti, che rappresentano la propria nazione, e che dopo Londra 2012 anche, ecco, i cronisti, il mondo della TV ci hanno dato il giusto riconoscimento. Non eravamo più come fino a Pechino, quindi atleti disabili o diversamente abili, ma siamo diventati atleti paralimpici, al pari degli olimpici. Quindi questo è un grande riconoscimento, e spero anche adesso da dirigente di poter portare un contributo per tante altre persone che rappresenteranno il nostro paese in giro per il mondo. Lo sport è straordinario, un mezzo di integrazione, di inclusione, che dà a tutti la possibilità, ecco, di esprimere un enorme potenziale. Quindi grazie a tutti, e siamo qui. Siamo qui disponibili a stare qui anche fino alle 2, alle 3 di domani mattina, decidetelo voi, per aspettare, ecco, le vostre domande.
Se c'è,
siamo
qualcuno,
qui, fateci lavorare.
Ecco, se c'è qualcuno che vuol chiedere, volentieri Oscar e Francesco sono a vostra disposizione. Penso che qualche domanda ci sia.
Oscar De Pellegrin, rifacendomi al fatto che ha accennato l'allenamento della mente, no, per raggiungere gli obiettivi sportivi, volevo chiedere quanto l'evento della vita ha aiutato ad allenare la mente per poterla poi applicare nella vita sportiva. Se c'è questo passaggio, se c'è questo collegamento, o se è invece il flusso è inverso, è lo sport aiutato. Mentre per Francesca, che appunto avevo conosciuto quando era venuto a presentare i suoi libri, volevo chiedere come mai il mondo delle favole, perché questa attenzione al mondo delle favole e quindi ai bambini, tutto sommato, si può scrivere tante cose. Il mondo delle favole di solito è difficile che lo si trovi nelle corde di una persona, no? Invece, allora volevo chiedere perché le favole.
Prima la signora, siamo ancora cavalieri.
Il mondo delle favole, perché fin da giovane ho sempre, prima di insegnare, amavo i bambini e li amo tuttora. Il mondo delle favole perché, nonostante tutto, sono una persona inguaribilmente romantica, credo. Romantica e credo nella vita, nella magia della vita, e cerco di trasferirla ai bambini o travestita da elfa o come sono. Quindi per me comunque la vita è magia, perché in questa seconda vita ho riscoperto veramente tantissime cose che prima forse non conoscevo nemmeno di me. E non che ringrazio la malattia, perché è dura da affrontare, però ringrazio la vita di avermi fatto conoscere una parte di me, forse la più delicata, e cerco adesso di trasferirla agli altri attraverso le favole o i racconti che scrivo, e continuo a scrivere comunque, non dico tutti i giorni, ma ogni mattina mi alzo con un'intuizione o davanti a un tramonto, mi stupisco ogni mattina di quello che vedo o delle persone che incontro. Non tutti i giorni sono uguali, perché ci sono giornate no o periodi no, però sono più i periodi sì, nonostante tutto. Ecco perché le favole per me sono importanti, e cerco che siano importanti anche per i bambini che incontro. Mi incontro quest'anno, ne ho incontrati più di 300, credo, in associazione, e li incontro anche fuori quando mi vedono non come Francesca, ma per loro sono tremoline, l'elfo che incontrano nel bosco di Favolando.
Grande Francesca, ben applauso, sicuro. Perché questi valori di stupirsi davanti a qualcosa che accade sono cose semplici che magari la società frenetica non contempla più, ma sono le cose semplici, quelle che ci fanno vivere meglio. E quindi Francesca, sei veramente grande per questo. È come accettare ogni giorno di fare qualcosa, quindi di sentirsi fortunati di poterlo fare, quindi di donarci agli altri, a fare qualcosa per se stessi. Quindi la vita è una magia continua, basta, ecco, saperla sicuramente apprezzare. E ritornando alla domanda, io credo che forse una predisposizione magari sulla mente o una forza mentale superiore alla media può darsi che l'avessi anche di base, però devo dirti che non la conoscevo, non lo sapevo utilizzare soprattutto, magari veniva così, naturale, quindi è stato lo sport, è stato queste persone che avete visto prima, quei due signori con i capelli bianchi, beh, anch'io ce l'ho bianchi, insomma, quindi alla fine sono due tecnici che mi hanno fatto capire, e se leggete il libro capite anche com'è, l'importanza della mente. E io ho creduto in loro, vedete l'importanza di credere nelle persone, si può migliorare. Quindi questa forza che ne è poi scaturita, sia a livello sportivo, ma anche a livello di vita quotidiana, anche stasera lo sto usando. Io vi ho detto prima che non ero capace di parlare a un pubblico o fare qualcosa di simile. Adesso ce la faccio, ma con questa cosa che mi arriva dalla mente, quindi riesco a trasferire agli altri e quindi dare dei messaggi attraverso la mia esperienza, e credo che questo sia una crescita per me, perché riesco a fare una cosa che prima non riuscivo, ma magari anche a stimolare le vostre fantasie, e che magari soprattutto i giovani, se nella vita qualche passaggio gli rimane in mente, ecco, vuol dire che veramente continuerò ancora, ecco, in gergo, non più a 70 metri e a scoccare quelle frecce, ma insomma frecce ne continuo sotto forma di valori a scoccarne ancora. Quindi io credo che questa forza, ecco, mi abbia sicuramente aiutato, è stata fondamentale nello sport, perché per raccontarvi quell'ultima freccia che insomma sempre a ogni incontro mi chiedono, quando tu hai 4 anni di allenamenti, di confronti, di qualifiche, arrivi alla gara importante, la svolgi e alla fine questi due atleti sono ancora pari. Dopo aver fatto una finale con 12 frecce ciascuno, sono ancora pari. Quindi la tensione c'è ed è enorme in quegli eventi, ma sale ancora di più. Anche perché il regolamento dice, vince chi tira una sola freccia, quella più vicina al bersaglio. Quindi una mente non allenata, come è stata, io dico per fortuna, quella del mio avversario, che lui era un outsider, era la sua prima partecipazione, mi vedevo io quando ero a Barcellona, quindi tiravo e basta, avevo la mente vuota, non conoscevo gli avversari, tiravo, lui tirava, però in quel momento ha avvertito il colpo, ha detto tra di sé, devo tirarla bene, devo stare attento a non sbagliare, è la freccia della mia vita,
E questa è una mente non allenata che ragiona così. La mia invece, pensate che non ha pensato niente di questo, è ritornata, pensate, nella mia camera da letto, e devo ringraziare mia moglie, perché per 15 anni sicuri io ho avuto sopra il termosifone un bersaglio e sera e mattina, visualizzando questo bersaglio, io riuscivo a scoccare una freccia senza muovere un muscolo. E in base alla sensazione sapevo se era un centro o no. La mia mente è ritornata lì, in un posto familiare, in un posto che conoscevo, e mentre passavano quei secondi prima che il giudice di gara desse il via a questa freccia, io avevo già scoccato una freccia mentalmente, la sensazione era buona, sapevo già che era un giallo. Come ha dato il via il tempo, io ho solo eseguito, ma sapevo già che andava là. Quindi vedete la sicurezza, la padronanza, la scoperta di noi stessi che porta la mente è straordinaria. È per questo che dico mi ha cambiato la vita. E posso dire che questa forza ce l'abbiamo tutti dentro. Nessuno può dire che non ce l'ha. Solo che c'è chi riesce ad andarla a trovare, a farla emergere, a allenarla, e c'è chi purtroppo non ci riesce e non ci arriverà mai. È per questo che i nostri messaggi ai giovani, soprattutto, di non buttar via la vita, ma di andare a scoprire la grande potenzialità che hanno dentro per metterla a disposizione della società. Mi auguro, ecco, che magari con i nostri esempi possano, ecco, far sì di avere più motivazione a fare questo, perché insomma vediamo che nella società i giovani soprattutto a volte non riescono a esprimere il proprio potenziale. Pensate, noi ce la facciamo anche se ci chiamano disabili. È una cosa strana sta cosa. Però vedete, è quando la mia vita, dico, ti mette in difficoltà che penso la persona o l'essere umano riesce a dare il meglio, se riesce a farsi una ragione, se riesce a accettare. E noi siamo degli esempi, quindi veramente è per questo che dico la vita è meravigliosa e tutti quanti possono sicuramente viverla, basta avere, ecco, vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto, piuttosto che fare continuamente baruffa per 50 anni col vicino per un pezzo di erba. Cioè, la vita è bella, viviamola insomma per quei giorni terreni che abbiamo qua nella maniera migliore. È assurdo insomma fermarci in queste triste faccende. Quindi grazie a tutti per essere sentiti, per essere stati qui ad ascoltare. Se avete ancora domande siamo qui.
Beh, intanto volevo anche ricordare, avete visto che c'era un cursore che portava il microfono. Devo ricordare e ringraziare non solo Oscar e Francesca, ma anche Mirko e Radio Più, che stasera trasmettono diretta questa serata, e quindi un grazie veramente per questo servizio che anche stasera Mirko fa alla nostra comunità. Se non c'è altro, io vedo insomma di concludere con un pensiero.
Ecco qua.
Ah, Don Giorgio.
Una domanda un po' strana, ma non ci ho pensato tanto, ma mi è venuta adesso. Voi avete magnificato questa seconda vita, no? Perché vi ha fatto scoprire tante cose. Chiedo, vi siete mai immaginati come sarebbe stata la vostra vita senza questo momento che vi ha diviso in un prima o in un dopo? Vorrei dire, nella vostra mente qualche volta è venuta fuori la parola dono, cioè io ricordo la Nadia Toffali che dice, parlava del suo tumore come un dono, perché l'ha fatto scoprire tante belle cose così. Ecco, voi siete arrivati a dire che questa cosa negativa, il suo incidente o la malattia, possono essere stati un dono, visto come è stato il vostro futuro, diciamo, e il vostro presente adesso? Ecco.
Ma io dico di sì, non ci ho mai pensato a come poteva essere un'altra vita. Io credo che è talmente bella questa, e talmente con soddisfazione, talmente insieme alla gente, che assolutamente io credo che nella vita, anche se non avessi avuto questo destino, qualcosa avrei fatto sicuramente. Ma sono convinto che forse non avrei colto tutto quello che ho colto in questa vita, perché veramente, come dicevo prima, quando sei in difficoltà e quando sai trovare le forze dentro e accettare l'aiuto, io credo che si può scalare qualsiasi cosa, ma soprattutto percepire, rafforzarsi, perciò donare anche agli altri. Quindi io dico che alla fine è stato sicuramente una fortuna avere questo destino. Logico, lo dico oggi, non potevo dirlo 35 anni fa. Oggi lo posso dire sicuramente a cuore aperto, perché ho tagliato completamente con la prima vita e sono un uomo libero, immerso in questa vita. Io ho sempre vissuto questa. Tant'è che non cambierei più questa vita, anche se qualche luminare, insomma, scoprisse la modalità per ritornare come prima, no, tre vite sarebbero troppe, mi fermo a due.
Grazie ancora Oscar. Allora, prima di chiudere, di invitarvi, scusa Francesca.
Io più che un dono mi sono adattata a questa nuova vita il meglio che potevo, e c'è un motivo, perché devo lasciare un esempio di me a mia figlia e a chi vive con me, che è mio marito. Quindi ho cercato di cogliere meglio questa seconda vita per me, ma soprattutto per loro, perché ho stravolto le loro vite, per cui glielo devo, e lo devo perché è giusto così.
Grazie. Allora, devo ringraziare Don Giorgio, Oscar e cioè Francesca, perché questa sera hanno fatto capire anche a me, che ho 74 anni, che anche la mia situazione è un dono, che probabilmente prima non avevo percepito in questa maniera, è così piccante. Allora, non so, poi insomma ci invitiamo, siamo invitati tutti al circolo auto.
Sì, adesso tanto Francesca offre a tutti, quindi ci vediamo, poi ci vediamo, mangiamo.
Beh, ma lì c'è qualcosa che è già stata preparata dagli amici del circolo auto. Io vorrei chiudere così, allora, se mi permettete, che Oscar De Pellegrin è un uomo che lascia il segno, come appunto abbiamo capito, e che fa centro, continua a fare centro, nonostante le avversità della vita, o forse proprio per la spinta innata che prova nel superarle. E come gli suggerisce il cuore, Oscar e anche Francesca hanno dimostrato e continuano a dimostrare, in un tempo di egoismi e discriminazioni in cui si alzano muri steccati in spregio ai principi universali di rispetto per la persona, chiunque sia, ha dimostrato che le barriere architettoniche si abbattono con un secchio di calce. Sono le barriere mentali quelle difficili da abbattere, e che, come si riscontra ancora anche nei nostri paesi, le istituzioni non trovano quel secchio di calce che risolverebbe ancora tanti nostri problemi. Grazie e alla prossima.
Grazie ancora a tutti, grazie Loris, grazie alle associazioni, al comune, insomma spero che quanto prima magari ci incontriamo, sia da una parte per promuovere questa attività fisica adattata con soprattutto la terza età, ma anche nelle scuole, perché vedo l'insegnante che mi ha mandato una mail proprio oggi, ecco, per far sì che, insomma, poter incontrare i ragazzi. Io e Francesca magari siamo a disposizione, ci mettiamo già a disposizione, mettiamo un calendario, e sicuramente è sempre un piacere, è un buon investimento, ecco, come ho detto prima, spendere del tempo per i nostri giovani, quindi lo sentiamo come un dovere. Quindi grazie a tutti e buona serata. Grazie.
Abbiamo trasmesso in diretta dall'auditorium Monsignor Vincenzo Savio la presentazione del libro di Oscar De Pellegrin, Ho fatto centro. Grazie ancora per l'ascolto, auguro a tutti voi una buona serata.